E questa composizione di John Adams, Common Tones in Simple Time per orchestra, ci introduce agli incontri d'estate di oggi. Infatti, questa incisione coinvolgeva l'ensemble Novecento sotto la direzione di Francesco Bossaglia, e proprio Francesco Bossaglia è il nostro ospite di oggi. E qui diamo allora il benvenuto, ben ritornato a Rete 2.
Grazie per l'invito.
Dunque, Francesco, noi ti conosciamo per il Novecento presente, sei frequentemente nostro ospite proprio per parlare dei concerti che proponete annualmente nella vostra rassegna, ma oggi sei il nostro ospite per parlare un po', per ripercorrere un po' il tuo percorso musicale. E allora inizierei a chiederti da dove inizia la tua passione per la musica, da dove nasce?
Ma arriva dalla mia famiglia, in cui nessuno ha fatto il musicista professionista, tra i miei genitori, i miei zii, però praticamente tutti erano appassionati di musica, a partire dai miei nonni. E mio padre è un bravissimo dilettante che si è occupato di tante cose nella musica, ha suonato il pianoforte, la chitarra, il flauto dolce, una persona molto interessata a tante cose. E il fratello di mio padre è musicista, il fratello di mia madre è un musicista, anche lui è un dilettante molto bravo. E anche le persone, diciamo, che non suonavano direttamente, appunto come mia madre, i miei nonni, erano persone che avevano una sensibilità musicale, e quindi, diciamo, fin da piccolo io e i miei fratelli anche siamo stati esposti a tanta musica diversa, e direi che è nato tutto da lì. Forse, diciamo, il mio primissimo spunto era la volontà di suonare con mio padre, quindi che mi obbligava, cioè dovevo imparare a suonare uno strumento musicale perché avrei voluto suonare con lui, e quindi quella è stata la prima molla.
Qual è stato il tuo primo strumento?
Allora, io ho iniziato, la scuola elementare col flauto dolce, naturalmente, che però, appunto, a cui avevo anche lì un'esposizione particolare, perché mio padre lo suonava da ragazzo, quindi, diciamo, non l'ho visto come una tortura, ma anche lì come qualcosa che mi interessava. Dopodiché, quando ero, credo, in quinta elementare, i miei genitori mi proposero di fare qualche lezione di pianoforte, e andammo io e mia sorella e facciamo queste lezioni di pianoforte. L'ho fatta per un paio d'anni con un'insegnante molto brava, una persona molto molto carina, così, che alla fine di questi 2 anni mi disse: Francesco, sei bravo, hai il talento per la musica, dovresti iscriverti al conservatorio, però non pianoforte, qualcos'altro. e in realtà questo consiglio è stato anche questo, così, in maniera fortuita, mi ha indirizzato bene, perché poi appunto nella mia città non c'era il conservatorio, c'era un istituto musicale pareggiato a Modena. Io avrei voluto suonare il trombone, però non c'era la classe di trombone a Modena, e quindi mio padre si era informato per capire chi erano degli insegnanti bravi tra gli ottoni, e c'era un insegnante di corno molto bravo, e quindi io mi sono iscritto a corno, sostanzialmente perché era la cosa che più somigliava a un trombone, nonostante sia uno strumento completamente diverso, e anche lì sono stato fortunato. Devo dire che, diciamo, se una cosa mi ha portato la musica è tutta una serie di incontri fortunati, e questo mio primo maestro si chiama Stefano Giorgini, è una persona eccezionale, un musicista incredibile, poi soprattutto una persona che ha dedicato la sua vita all'insegnamento, e quindi ha passato a me e a tutti i miei compagni di classe una grande passione per la musica proprio.
E poi l'interesse per la direzione d'orchestra quando è arrivato?
Arriva molto dopo, e però, diciamo, è stato preceduto da tanti segnali, forse, nel senso che a me è sempre piaciuto leggere le partiture, e ancora una volta lì è stato importante mio padre, che ne aveva tante a casa, e quindi, non so, magari ascoltavo la musica guardando la partitura. Mi piaceva suonare il basso delle sinfonie di Mozart al pianoforte, cioè mi mettevo col disco e magari suonavo tutto il basso di una sinfonia di Mozart col pianoforte, seguendo il disco, facevo un po' queste operazioni strane, così. Però, diciamo, non ho mai pensato alla direzione d'orchestra fino a molto tempo dopo. Anzi, mi ricordo una volta, quando avevo 17-18 anni, venne un insegnante, l'insegnante del mio insegnante di corno, a farci una specie di masterclass a Modena, e io mi ricordo che avevo riscritto la parte del pianoforte per un brano di Mozart che avevo suonato, e questo insegnante, impressionato da questo mio lavoro, disse: no, ma tu, Francesco, non devi fare il corno cornista, tu devi fare il compositore, il direttore d'orchestra. E io mi offesi tantissimo in quel frangente, perché io invece volevo proprio fare il cornista, quindi l'avevo preso come un'offesa questa cosa. E in realtà più tardi, negli anni in cui ero negli Stati Uniti, perché diciamo dopo che mi sono diplomato al Conservatorio di Modena, per un anno e mezzo ho lavorato un pochino in orchestra a Milano, a quella che era l'Orchestra Verdi, però poi ho deciso di andare a studiare e sono andato a studiare in America, a Chicago, dove c'era un grande insegnante di corno che era Del Clevenger, era il primo corno della Chicago Symphony Orchestra, e ho fatto un bachelor negli Stati Uniti. E in quegli anni una delle tante materie obbligatorie che avevamo era una specie di piccola introduzione alla direzione d'orchestra. E in quell'occasione così mi sono reso conto che era qualcosa che mi piaceva, e ho iniziato a fare i primi progetti da studente, coinvolgendo i miei amici, i miei compagni di scuola. E poi tramite il mio insegnante ero riuscito a chiedere a Barenboim, che era, a quel tempo era il direttore principale dell'orchestra, di poter seguire le prove dell'orchestra. Quindi io sostanzialmente quasi tutte le mattine andavo a vedere le prove della Chicago Symphony con tutti i più grandi direttori d'orchestra in quel momento. Quindi diciamo il mio inizio è stato un po' così: fare dei piccoli progetti a scuola e guardare i grandi direttori lavorare con una grande orchestra e cercare di imparare. E poi diciamo dopo quello ho deciso di fare degli studi più formali, che sono quelli che mi hanno portato poi qui a Lugano proprio. Ho finito appunto il bachelor era nel 2006, perché io l'ho iniziato proprio tardi, già diplomato in Italia e avevo 26 anni. E allora a quel punto diciamo per me era chiaro che volessi studiare direzione d'orchestra. Ho fatto un po' di audizioni quell'estate, finita la scuola. Sono andato, mi ricordo, in finale al Royal College of Music a Londra. Ero felicissimo, è stata un'esperienza incredibile. Però poi sono andato lì e non ho fatto un granché nell'intervista. Lì diciamo nella prova finale devi dirigere, e io penso di essere andato abbastanza bene. Poi però nella parte di colloquio con i docenti non ho fatto vedere una grande ambizione. Mi ricordo che mi chiedevano dove ti vedi tra 10 anni, erano proprio domande a cui io non ero pronto a rispondere. E quindi lì non andò bene. Poi feci un'audizione ad Hannover che non andò bene, e poi andai ad Amsterdam per il Conservatorio di Amsterdam per la classe di direzione di Lucas Wiss, e lì arrivai terzo. E c'erano solo 2 posti disponibili per direzione d'orchestra. Quindi ancora una volta diciamo sono rimasto un po' così appunto senza prospettive. Tra l'altro per gli esami per la direzione d'orchestra ad Amsterdam dovevi stare ad Amsterdam 4 giorni, e quindi ero stato ad Amsterdam appunto diverso tempo, mi ero trovato benissimo, mi piaceva tantissimo la città. Poi io sono un appassionato di jazz, soprattutto del free olandese e così, quindi per me era bellissimo essere lì. Però anche lì non andò bene. E quindi alla fine di quell'estate io mi trovavo in una situazione che non avevo un posto in una scuola per studiare direzione, e cosa che mi preoccupava abbastanza perché non volevo perdere tempo. E poi un mio amico, Francesco Angelico, che stava studiando a Lugano, anzi aveva appena finito i suoi studi a Lugano, mi ha detto: ma perché non vieni a Lugano a studiare con Giorgio Bernasconi, che io tra l'altro conoscevo da 5 anni prima, da quando suonavo all'Orchestra Verdi, perché lui veniva come ospite all'Orchestra Verdi a Milano. Anzi, forse ero stato proprio io a dire a Francesco Angelico: guarda, vai a studiare con Bernasconi che è un bravo direttore d'orchestra. E diciamo Francesco ha un po' restituito il favore. Anni dopo mi ha detto: ma perché non viene a Lugano? Allora alla fine sono arrivato a Lugano, che era un corso offriva un corso molto speciale, perché era proprio incentrato sul repertorio moderno e contemporaneo. E io partivo da zero, nel senso i miei studi di direzione d'orchestra erano veramente rudimentali, avevo fatto quasi tutto da autodidatta oppure guardando altre persone, però non avevo una formazione. E quindi ho iniziato a studiare direzione in questa maniera molto inusuale, cioè partendo da un repertorio molto complesso, molto difficile, con anche proprio delle problematiche tecniche molto particolari. Però alla fine questa è stata un po' una fortuna per diversi aspetti, nel senso che qui al Conservatorio della Svizzera Italiana innanzitutto ho avuto la possibilità di dirigere tantissimo, cosa che non è così scontata magari anche in altre scuole più blasonate, e mentre noi dirigevamo tanto un po' perché c'era questa stagione 900 presente che che già all'epoca esisteva, e noi facevamo un po' da assistenti a Bernasconi, e un po' proprio perché a scuola c'erano occasioni di fare cose, e questa qui per me, per un direttore d'orchestra, è una delle cose più importanti, no? Perché avere il proprio strumento per studiare non è mai possibile a casa, non è che uno ha l'orchestra a casa.
Certo.
Questa è stata una grande fortuna. E poi, diciamo, guardando indietro, retrospettivamente, un'altra fortuna per me è stata di imparare la direzione d'orchestra un po' a ritroso, nel senso che sono partito dalla musica, diciamo, del nostro tempo, e piano piano mi sono spostato indietro, ritornando su un repertorio che magari avevo studiato da strumentista, e quindi guardando tutto il repertorio storico anche con una prospettiva diversa.
Questo era un estratto dai Sieben frühe Lieder di Alban Berg, Die Nachtigall zart bewegt, ensemble 900 con Laura Stella soprano e la direzione di Francesco Bossaglia, che è nostro ospite oggi agli incontri d'estate. Dunque, Francesco, stavamo proprio accennando il tuo arrivo a Lugano per gli studi di direzione d'orchestra con Giorgio Bernasconi, e poi anche subito il coinvolgimento a 900 presenti. Innanzitutto, dato che abbiamo appena sentito questo ascolto, puoi magari parlarci un po' di questo pezzo e delle sue caratteristiche?
Alban Berg, quindi seconda scuola di Vienna, era un pilastro dell'insegnamento di Giorgio Bernasconi. Cioè la musica del XX secolo per Giorgio Bernasconi aveva, come dire, due grandi filoni. Uno era proprio questo viennese, Schönberg, Berg, Webern, e poi c'era un po' tutto il resto del mondo intorno a questo. Quindi questi sono brani che noi abbiamo, io e i miei compagni di classe, abbiamo studiato in maniera molto approfondita con lui. Era una musica per la quale lui aveva una grande passione. Devo dire che mi fa sempre un grande effetto sentire anche i miei studenti suonare, cantare, in questo caso la voce di Laura Stella, perché appunto mi rendo conto anche della fortuna che si ha a lavorare in una scuola, e soprattutto con questo repertorio, no? Che è una grande scoperta sempre, sempre un'avventura bellissima.
E ti chiederei allora, a questo proposito, come è iniziato il tuo rapporto con la musica contemporanea del XX secolo? E l'avevi già frequentata prima di arrivare a Lugano, o è stato poi lì che hai veramente scoperto questo repertorio?
Ma io sono sempre stato abbastanza curioso, avevo fatto già delle piccole cose da studente. Mi ricordo che a Modena negli anni 90 ci fu una specie di piccolo corso, seminario con Enzo Porta e altri musicisti, appunto, che venivano un po' dal mondo della musica moderna, però non l'ho mai fatto in maniera, diciamo, sistematica. Curiosamente, tanti autori diciamo della generazione ad esempio di Berio, di Ligeti, mi sono stati presentati non tanto da dei compagni di scuola o da dei docenti, quanto da magari i miei amici jazzisti dell'avanguardia italiana degli anni 90, che erano molto interessati a questa musica che io magari non conoscevo. E poi diciamo appunto in maniera fortuita arrivo a Lugano, dove c'è un corso molto particolare che ha quel focus lì, e quindi lì diciamo mi è stata una cosa necessaria, era parte proprio del mio curriculum scolastico, e da lì poi diciamo si è aperto anche un mondo che poi è diventato molto anche parte della mia professione, nel senso che le prime orchestre che mi hanno chiamato appena ero diplomato, così che mi un po' affacciavo alla professione, dato il mio curriculum di studi, mi invitavano per fare appunto la musica del XX secolo oppure delle prime esecuzioni, e un po' quando il mercato ti incasella vieni chiamato un po' per fare sempre le stesse cose, no? Quindi è diventato anche una parte importante della mia, fondamentale direi, della mia professione, che io ho vissuto sempre con piacere, sono sempre molto felice di affrontare appunto repertori nuovi, brani nuovi con le orchestre, e soprattutto ho vissuto anche un cambio generazionale importante, non solo lavorando con gli studenti ormai da forse quasi 20 anni, ecco, sono arrivato nel 2006 per studiare, quindi sì, sono quasi 20 anni, ma anche la mia esperienza con le orchestre professionali è sempre stata positiva, no? Mentre a volte si sentono racconti degli anni 50, 60, dove no, c'è sempre questo conflitto quando si tratta di suonare il repertorio moderno, no? L'orchestra che non vuole suonarlo. A me non è mai, devo dire, non mi è mai capitato, con tutte le sfide del caso, appunto, ma ho sempre trovato apertura e mi sono sempre trovato bene, ecco.
E dunque nel corso degli anni ti sei sempre più affacciato alla realtà di Novecento Presente, di cui adesso sei anche il referente principale per il conservatorio. Dunque come si è evoluta questa avventura, per così dire, nel corso degli anni fino ad arrivare diciamo al presente proprio di Novecento Presente?
Novecento Presente è nato nel 99 con una forte identità, perché era proprio un progetto di Giorgio Bernasconi che lui ha proposto al conservatorio trovando un partner nell'RSI, in Carlo Piccardi, e quindi diciamo un progetto molto definito artisticamente, molto potente, molto Giorgio Bernasconi era una persona molto curiosa, molto appassionata di tante musiche diverse, e io come altri miei colleghi studenti di direzione l'abbiamo innanzitutto vissuto tramite lui e come si può dire, come cast di supporto a lui, no? Come assistenti, come anche produttori. Noi ci occupavamo un po', no? Anche dell'organizzazione della stagione, degli organici, l'organizzazione delle prove, eccetera, eccetera. E quindi diciamo inizialmente la stagione era come un regalo, no? che il nostro insegnante ci faceva, no? Venite, vi faccio scoprire qualcosa di nuovo. E dopo purtroppo Bernasconi nel 2010 è venuto a mancare, e quindi c'è stato un vuoto enorme creativo e anche organizzativo. E appunto in quella fase il conservatorio trovò Arturo Tamaio, che si mise a disposizione come figura di riferimento, di responsabilità, no? Grande direttore d'orchestra con una grande carriera soprattutto appunto nella musica del XX secolo, e quindi si è messo a disposizione per dare una direzione artistica alla stagione, e naturalmente aveva bisogno però del supporto di una persona che fosse qui, che fosse a contatto con la scuola. Quella persona sono stata io, fortunatamente, proprio l'anno in cui io mi sono diplomato, non appena diplomato il conservatorio mi offrì il primo contratto, diciamo, per fare una sorta di coordinatore assistente anche al maestro Tamaio, e per 10 anni abbiamo lavorato continuando un po', io l'ho sempre sentito un po' come un'eredità importantissima, no? Ci sono delle cose di approccio alla musica, di visione della musica che ci ha lasciato Giorgio Bernasconi, che io ho sentito sempre molto sulle mie spalle, mi sentivo responsabile di doverle tutelare, non solo come scelte di repertorio, ma come atteggiamento nei confronti degli studenti. Oggi 900 presente è un'attività che svolgono l'80% degli studenti e quelli che non sono coinvolti è perché magari sono di classi particolari, non lo so, i chitarristi magari non hanno tante occasioni di partecipare, oppure i pianisti sono così tanti che è difficile coinvolgerli tutti, ma per il resto è un'attività veramente che si apre a tutta la scuola, è un'attività che si fa con grande attenzione, con grande qualità. Poi nel 2018 arriva il mio collega Carlo Ciceri, che prende un po' le redini della stagione come produttore, e quello per me è stato uno dei momenti più belli, forse più belli direi della mia vita, perché è un momento in cui tu puoi costruire qualcosa con un tuo amico, con una persona con cui senti delle affinità, no? Ti puoi immaginare un futuro, è una cosa insostituibile, ecco, una sensazione meravigliosa. Abbiamo iniziato a immaginare tante cose, alcune le abbiamo fatte, e poi purtroppo appunto Carlo è venuto a mancare qualche anno fa, quindi ancora una volta diciamo ci siamo trovati in un momento di un po' così disorientamento, diciamo. A quel punto è entrato Andrea Mascetti, nuovo produttore della stagione, anche lui un caro amico, grande musicista ticinese tra l'altro, perché viene proprio da questo territorio nonostante abbia avuto esperienza in tutta Europa, e con Andrea diciamo abbiamo provato a rilanciare la stagione, no? Nei suoi prossimi 25 anni, stiamo lavorando a tanti progetti, abbiamo aperto veramente la programmazione. Francesco Angelico, direttore d'orchestra, anche lui ex studente di Bernasconi, è diventato un ospite fisso della nostra stagione. Stiamo cercando di immaginarci un po' come proiettare questa cosa nel futuro, senza diciamo buttare via quello che di buono era stato fatto, però anche aprendo nuove strade.
Abbiamo sentito un estratto dalla composizione per voci e sette musicisti Ins Wasser di Carlo Ciceri, in particolare il movimento Der Doppelgänger, l'ensemble 900, e stiamo proprio parlando con Francesco Bossaglia. Parlavamo poco fa proprio anche della figura di Carlo Ciceri in una certa fase della storia di Novecento presente, e l'abbiamo allora voluto omaggiare in questo ascolto. Francesco, puoi magari introdurci un po' a questa composizione qua, in che contesto era stata registrata?
Questo concerto era purtroppo appunto fatto in memoria di Carlo, l'anno dopo, diciamo, non c'era più. E abbiamo deciso di fare questo brano perché è un brano a cui io sono molto affezionato, perché ne ho fatto la prima un po' di anni fa, 10 anni fa più o meno. E tra l'altro in questa occasione ce lo siamo anche un po' diviso con Francesco Angelico, che era un po' un altro, era l'altra punta, diciamo, di questo triangolo di amici. È un brano bellissimo che parte da Schubert, no? Quindi, diciamo, grande amore per quella musica e anche un po' la volontà di reimmaginarsela. A volte nella musica moderna ci sono, a volte, molto spesso purtroppo, ci sono dei brani che si suonano solo una volta e fai la prima esecuzione, poi cadono un po' nel dimenticatoio per tantissimi motivi. Ecco, quando feci la prima di Innsfasser tanti anni fa, tra l'altro a Bellinzona, qui vicino proprio, ecco, in quell'occasione ho deciso che non doveva essere l'ultima esecuzione di questo brano, e alla fine, dopo tutti questi anni, in realtà forse uno dei brani che ho diretto più volte, l'ho fatto forse una dozzina di volte, ha avuto veramente una vita molto bella, è passato tra l'altro da tanti studenti del conservatorio, perché la prima esecuzione l'abbiamo fatta con gli studenti del conservatorio, in seguito alcune riprese le abbiamo fatte con loro, le voci spesso venivano dal conservatorio, quindi è un brano un po' che racconta anche un po' un pezzo della nostra storia, no? Anche Carlo Ciceri è stato allievo di Berlasconi, studente del Conservatorio della Svizzera Italiana, e quindi così è un brano un po' identitario.
Quali sono stati altri momenti che ti sono rimasti particolarmente impressi in questi decenni di attività con Novecento Presente?
Ma io scherzo con i miei studenti dicendo che io mi ricordo di tutti, però un po' è vero, mi ricordo tutti gli studenti con cui ho lavorato, e per ogni concerto a cui ho lavorato, non solo quelli che ho diretto io, anche quelli che ho preparato magari per altri direttori, mi ricordo un po' le persone, mi ricordo l'esperienza fatta. Ci sono delle collaborazioni che per me nel corso degli anni sono sempre state bellissime, preziose. Noi abbiamo uno storico di collaborazioni con l'Accademia Teatro Dimitri, che si chiamava ancora Scuola Dimitri quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Tante di quelle persone che lavorano in quella scuola, veramente per me ho proprio un affetto profondo. Abbiamo uno storico di collaborazioni con il corso di laurea in comunicazione visiva del DACD, della SUPSI, anche lì pieno di persone creative che sono stati anche lì compagni di progetti molto belli. Novecento Presente ha dato la possibilità a diversi musicisti presenti a scuola di lavorare insieme. Mi viene in mente Fabrizio Rosso, che è un nostro docente che si occupa di tante cose, dal pianoforte moderno all'elettronica fino alla regia, con cui abbiamo fatto tanti progetti bellissimi. Non so, più di recente abbiamo riletto Nosferatu di Murnau con un progetto bellissimo al LAC. Abbiamo fatto bellissime cose con il LAC negli ultimi anni. Mi viene in mente la produzione dei Cenci di Battistelli con la regia di Carmelo Rifici, è stato un progetto molto bello, molto, molto intenso. La Prosa RSI, che oggi si chiama Settore Audio Fiction, se non sbaglio, con Francesca Giorzi. Lei è stata partner di progetti bellissimi dove abbiamo riscoperto un repertorio di radiodrammi storici, o ne abbiamo commissionati di nuovi proprio qui in questi studi meravigliosi, no? Che diventeranno città della musica. C'è proprio un pezzo di... cioè Novecento Presente ha raccontato un pezzettino di storia direi del Ticino musicale, molto intenso, molto, molto bello.
Tornando magari all'infuori adesso della musica del XX secolo, nella tua attività da direttore d'orchestra ti è poi ricapitato di rivisitare anche altri tipi di repertorio oltre al Novecento e alla musica contemporanea?
Io sono un grande fan di Bruno Maderna, nonostante non l'abbia mai purtroppo incontrato, perché è morto quasi 10 anni prima che nascessi. E Maderna diceva che avrebbe preferito che lo chiamassero eclettico piuttosto che uno specialista. Ecco, io un po' nel mio piccolo, ecco, mi piace dedicarmi a tante cose diverse. Mm-hmm. E fortunatamente il mio profilo così di direttore d'orchestra, un po' strano appunto, che viene appunto dalla musica moderna, mi ha permesso di farlo, perché non lo so, mi è capitato di lavorare con musicisti che vengono dall'ambito jazzistico. Mm-hmm. Giovanni Falzone, abbiamo fatto una prima di una sua suite per trio elettrico e orchestra. Ho lavorato con Stacy Kent, cantante di jazz americana. Mm-hmm. Abbiamo fatto concerti alla Filarmonia di Berlino, alla Filarmonia ad Amburgo, con un jazz anche magari lontanissimo, mm, no, dai miei interessi, che però mi sono goduto tantissimo in quella in quell'occasione. Mi è capitato curiosamente di dirigere un ensemble di fiati per una sfilata di moda, mm, di una casa molto importante a Milano, lavorando con Barbara Sukowa, attrice incredibile, no, dei film. Ho cercato sempre di essere versatile, essere pronto a fare diverse cose. Fortunatamente mi è anche capitato di fare il repertorio, chiamiamolo storico, ho diretto Mahler diverse volte, ho fatto Beethoven, che sono, diciamo, autori che fanno parte proprio della mia storia. Però appunto questo profilo strano mi ha permesso di fare cose diversissime, anche di avere la possibilità di dirigere delle opere. Ho fatto la prima esecuzione di diversi lavori operistici, ho avuto la fortuna di dirigere una produzione meravigliosa di Turn of the Screw a Reggio Emilia, per i teatri di Reggio Emilia, che Britten è anche un altro autore che io amo tantissimo. Non so, sono molto fortunato, non so, mi muovo in una zona grigia, mm-hmm, parallela al, come si può dire, al mercato della musica classica, mm-hmm, che però è una zona grigia molto fluida che mi permette di fare tante cose diverse.
E allora quali sono i tuoi, siamo quasi in conclusione, i tuoi progetti futuri? Adesso ovviamente attendiamo in autunno l'arrivo della nuova stagione di 900 Presente, ma quali sono in generale i tuoi prossimi piani?
L'apertura di 900 Presente dell'anno prossimo sarà un momento importantissimo, sarà un concerto diretto da me, un grande concerto sinfonico che annunceremo presto, che festeggia anche i 40 anni del conservatorio, che abbiamo proprio festeggiato quest'anno, e sarà un evento conclusivo, ecco, sì, di questi festeggiamenti, con un programma molto bello che presto vi annunceremo. E poi l'anno prossimo ho due bei debutti, perché sarò nella stagione dell'Orchestra Toscanini di Parma, in un programma molto bello, anche lì stranissimo, fra Kurt Weill, il concerto per violino con Lara St. John nella parte solistica, e poi farò la Kleine Dreigrosche Musik dall'opera da tre soldi, appunto sempre di Kurt Weill, e nel mezzo la Sinfonia di fiati di Stravinsky. Quindi un programma tutto per fiati nella stagione della Toscanini. Sono molto felice di andare, perché è un'orchestra, diciamo, che io ascoltavo quando ero ragazzino al conservatorio, no? Era l'orchestra dell'Emilia Romagna. E ora ritorno come direttore ospite nella loro stagione. E poi andrò a Budapest con un'orchestra che si chiama Danubia Orchestra, che è un'orchestra che fa una programmazione molto, molto particolare, molto curata. Il loro direttore principale, Mate Amori, è una persona molto curiosa, molto ampia, e mi ha chiamato a dirigere anche lì un programma stranissimo, nella sala bellissima dell'Accademia Liszt. E faremo con un grande solista di pianoforte, Zoltán Fejérvári, faremo Young Apollo di Britten, un brano che non si sente quasi mai, per pianoforte, quartetto d'archi, orchestra d'archi. Poi il quinto brandeburghese di Bach, con il pianoforte, quindi operazione stranissima. E nella seconda parte il Capriccio per la mano sinistra di Janacek, che è un altro pezzo visionario, veramente anche lì di rarissimo ascolto. E per chiudere la Sinfonia Classica di Prokofiev, quindi un programma proprio che spazia nei secoli e nelle aree geografiche. Sono molto felice di tornare a Budapest, che è una città anche che amo molto.
Dunque è davvero un programma molto ricco, dei progetti davvero molto, molto ambiziosi. Ti facciamo i complimenti allora, e ti auguriamo un ottimo proseguimento sia con 900 Presente che con tutti gli altri i tuoi progetti. Noi allora ci salutiamo con un ultimo ascolto, Luigi Dalla Piccola. Grazie mille Francesco Bossaglia per il tuo tempo, ti auguriamo un buon proseguimento per ogni cosa.
Grazie a voi dell'ospitalità.